diamo inizio al Consiglio Comunale, chiedo gentilmente di fare silenzio. Grazie. Allora, vorrei innanzitutto chiarire, ma non perché non lo sappiate, ma è bene rinfrescare la memoria sul comportamento in aula del pubblico, visto che oggi, e noi siamo contenti che il pubblico sia numeroso. Volevo dire che il pubblico, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento del Consiglio Comunale, assiste alle adunanze del Consiglio e deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturba lo stesso. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita valendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani, e infatti sono presenti come sempre. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averlo verbalmente diffidati a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Quindi solamente per rinfrescare la memoria sul regolamento del Consiglio Comunale, non per altro. So che voi siete un pubblico molto educato, molto cortese, e di questo vi ringrazio in anticipo. Buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, alla Giunta presente, al Segretario Comunale, ai consiglieri, al pubblico presente in aula e alla... le persone che ci ascoltano da Centro Marraggio. Ringrazio anche i carabinieri che ci hanno raggiunto in questo momento. Grazie per la vostra presenza. Allora, dottoressa, gentilmente l'appello. Grazie.
Grazie, Presidente. Grando? Augello? No. Cavaliere? De Lazzaro? De Simone? Fiorenza? Solaroli, Moretti, Caredda,
presente.
Palasca, Fioravanti, Quintavalle, Visso, Ardita, Fiorini, Marchetti, Pierini, no, Palermo, no, Trani, no, Ascani, Porchetta, Pizzuti Piccoli, Forte, Rossi, Loddo, venti presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa Calandra. Il punto all'ordine del giorno 1, indirizzi in merito all'adesione del Comune della Dispoli al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRA. Prego, dottoressa Gordeschi, l'assessore che relaziona al Consiglio Comunale.
Buonasera Sindaco, buonasera a tutti e alle persone che ci ascoltano da casa. Allora, siamo qui ad illustrare appunto la nostra motivazione alla scelta di non aderire, proprio perché l'amministrazione e come assessore ai servizi sociali mi ha dato il compito di fare un'indagine plenaria sui servizi che l'ente dovrebbe fornire ai rifugiati. E come si deve iniziare un'analisi? Sicuramente andare a vedere le linee guida del Ministero e le linee guida del Ministero, praticamente iniziando a leggerle mi sono subito resa conto che non potevamo garantire questi servizi e leggendole appunto i primi due punti, programmare gli interventi e le attività, garantire il necessario livello e qualità dei servizi erogati, mi sono fermata perché ho detto andiamo a fare un'analisi dettagliata e capillare dei servizi. Quindi ho iniziato con un'indagine all'anagrafe dal 2000 ad adesso e ho visto l'incremento dei stranieri presenti alla Dispoli e ai quali non riusciamo a dare tutti i servizi. Poi ho continuato e sono andata a vedere tutti i servizi dei servizi sociali, quindi le richieste di alloggi e dei contributi affitti, le famiglie con disagio economico, le continue richieste per i minori in istituto, le richieste per RSA, i servizi necessari assistenziali, e cioè per i disabili, la EC, la copertura scolastica, tutta l'educativa, la necessità di sviluppare ed organizzare, qualora ci sia necessità, gli incontri protetti, e le varie violenze, e quindi sono andata ad analizzare anche lo sportello antiviolenza presente sul territorio. E mi potevo fermare perché ho trovato veramente una situazione critica, perché non riusciamo veramente anche con i nuovi contributi che l'amministrazione ha assegnato ai servizi sociali rispetto a come li ho trovati, non riusciamo comunque a soddisfare appunto le richieste dei cittadini. Quindi mi sono detta: com'è possibile accogliere altre persone, cioè dire sì all'accoglienza di altre persone, se non riesco a risolvere un problema al giorno di una famiglia che viene o da me o dagli assistenti sociali? È umanamente impossibile. Però sono voluta andare avanti, ho voluto vedere appunto delle strategie possibili di intervento, di poter programmare qualche intervento anche diciamo abbastanza elementare per poterli integrare, e anche lì ho dovuto confrontarmi con una realtà che mi dava soltanto critiche e non mi poteva accogliere nessuna richiesta. Allora mi sono informata ancora, sono andata a vedere anche sempre da fonti che poi ho allegato alla mia delibera, e ho fatto uno studio preciso su un libro dove si evincono tutte le varie patologie psicologiche che possono sviluppare purtroppo queste persone che hanno vissuto una realtà della guerra, quindi sviluppano delle patologie particolari per le quali hanno bisogno di un'assistenza e di un personale altamente formato che non disponiamo. Hanno bisogno di mediatori culturali, familiari, di creare una rete dei vari servizi assistenziali anche dati dalla ASL, e lì abbiamo anche un altro problema, abbiamo le dimensioni del disagio mentale, parlo di questo di libro, le dimensioni del disagio mentale dei richiedenti asilo e rifugio, e di 138 pagine, quindi ho fatto uno studio, vi ripeto, molto preciso e capillare. Poi comunque sono voluta andare avanti a vedere un'altra parte del sociale, e cioè l'assistenza sanitaria, e ovviamente mi sono trovata la realtà che è davanti agli occhi di tutti, che è quella che non abbiamo un ospedale, non abbiamo un pronto soccorso, perché il PIT è un posto di primo intervento ma per medicazioni cutanee e per un'assistenza di medici domiciliari di base che ruotano e coprono le 24 ore. Poi sono andata ad analizzare i dati scolastici, perché queste persone, ovviamente, ci sono anche i bambini non accompagnati, i bambini in famiglie, e quindi andrebbero inseriti nelle nostre scuole. E noi abbiamo 4 istituti comprensivi che possono accogliere un massimo di 1000 alunni, e su questo campione mi sono trovata la realtà che abbiamo già 200 stranieri su ogni gruppo, su ogni istituto comprensivo. In ultimo, ma non per ovviamente insomma nessuna denigrazione, sono andata ad analizzare le forze dell'ordine. Non abbiamo un commissariato di polizia, chiediamo l'integrazione dei nostri carabinieri e ancora non c'è stata data, anche la polizia locale è sotto organico, quindi ho dovuto soltanto stilare una relazione alquanto negativa nel dire che il 5% della parte di aiuti che dovrebbe dare l'ente locale rispetto al 95% che dovrebbe fornire la regione non siamo in grado di darlo a queste persone. Quindi siamo coerenti con quello che abbiamo trovato, con la nostra amministrazione al no allo SPRAR. Io ho terminato la presentazione.
Grazie. Nel frattempo alle 19.09 ci ha raggiunto anche il consigliere Trani. Interventi. Consigliere Pizzutti Piccoli, prego, la parola.
Allora, intanto buonasera a tutti e buonasera anche a chi ci ascolta da casa. E, io adesso esprimerò la posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti di questa proposta portata in Consiglio Comunale, però mi permetto di fare alcune riflessioni e mi rivolgerò soprattutto a lei, Assessore, perché è lei appunto il nostro interlocutore avendo perfezionato questa proposta. E, intanto dico subito che quanto ho sentito ora e quanto abbiamo sentito nella scorsa commissione dedicata proprio alla discussione dello SPRAR ci lascia abbastanza sgomenti. E lei ha detto: mi sono fermata a un certo punto nel leggere le linee guida. Se le avesse lette tutte, forse avrebbe compreso veramente quali strumenti e come poter utilizzare appieno le potenzialità di questo bando SPRAR. Perché sì, è vero, tutto quello che abbiamo di carenze croniche nella nostra gestione sono vere, ma nelle linee guida c'è scritto che comunque per questo progetto specifico tutte le risorse sono date diciamo, al comune, quindi si può assolutamente, e ne abbiamo tanti esempi sul territorio, si può comunque accogliere questi rifugiati, richiedenti asilo politico, senza spendere una lira del comune, quindi noi non andremo a togliere risorse a chi ha bisogno sul nostro territorio. Questo è sicuramente un punto di forza nel poter accettare una progettazione come lo SPRAR. La cosa che mi ha meravigliato in questa seduta, ma soprattutto nella scorsa commissione, è che si è parlato di rifugiati, si è parlato di stranieri, cioè non è mai stato usato il termine richiedenti asilo politico, perché noi non stiamo parlando di generici migranti che potrebbero arrivare sul nostro territorio e che peraltro già ci sono fuori controllo, noi stiamo parlando di una figura ben precisa di persone, cioè persone che fatto una confusione incredibile, avete parlato di malviventi, di malati, poi una cosa che io non ho capito, lei dice che ci sono già 200 bambini stranieri nelle scuole, beh, che vuol dire? Cioè, che connessione c'è con i richiedenti asilo politico? Cioè, io non vedo 200 bambini stranieri su 1000, vedo 200 figli di persone residenti nel nostro comune indipendentemente dalla loro origine, perché allora mi dice quanti napoletani ci sono, quanti pugliesi e quanti veneti ci sono nelle scuole, scusi, eh? Cioè, io lo trovo veramente fuori luogo, si è fatta confusione. Non mi piace questo modo di gestire le problematiche. Mi sembrate, io insegno, lo sapete, e io quando mi capita all'esame uno studente che si arrampica sugli specchi, lo sapete che faccio? Lo boccio. Voi avete rischiato, anzi, per me siete da bocciare su questo progetto specifico. Voi lo sapete, la nostra posizione è molto netta. Se le cose che portate in Consiglio Comunale sono positive, le condividiamo e le approviamo. Se invece riteniamo che debbano essere rigettate, le rigettiamo senza troppi formalismi. Io veramente trovo ridicolo che si portino queste istanze a difesa di una non so cosa. Ecco, questo per quanto riguarda questa proposta, che per noi è irricevibile. Tra l'altro lei la volta scorsa ha detto: io devo rendere conto ai miei elettori, e questo è sacrosanto, perché quando uno vince deve applicare il programma. Mi sono andato a leggere il programma del sindaco Grando, spero che voi l'abbiate letto, e dice: il nostro impegno, che condivideremo con i rappresentanti delle comunità straniere presenti in città, è quello di continuare a favorire il processo di integrazione di tutti quegli stranieri che arriveranno alla Dispoli con il luogo in cui vivere e crescere i propri figli. Io non vedo rinunci allo SPRAR nel programma del sindaco Grando, che è un bel programma. Allora, ci avete preso in giro in fase elettorale o avete cambiato le carte in tavola? A chi dovete rendere conto? L'elettorato vi ha sostenuto perché hanno visto in questa idea dell'integrazione un'idea vincente. Non si può chiudere la porta in faccia a chi ha bisogno, soprattutto a chi è un richiedente asilo politico, perché comunque viene da paesi in guerra e sicuramente ne ha viste tante. E quindi ecco, diciamo, ci sono veramente delle incongruenze che non mi piacciono. E poi dopo aggiungeremo altri contenuti, però questa prima analisi è sicuramente deludente di quello che è stato il vostro lavoro nel presentare questa questa proposta di votazione. E, veramente, cioè, rifiutare questo progetto, tra l'altro con la spada di Damocle che ci arrivano in maniera coattiva, cioè, non è che se noi diciamo no, non facciamo il bando SPRAR, questo è il nocciolo poi dei contenuti, cioè, noi abbiamo due scenari possibili, o aderire allo SPRAR e le motivazioni per cui lei dice non dobbiamo aderire sono ridicole, e, o aderire o non aderire, e, però questo non ci tutela, perché comunque le direttive ministeriali e sono molto esplicite, si cercherà comunque di distribuire sul territorio i richiedenti asilo politico, quindi noi comunque anche senza il nostro progetto SPRAR andremo comunque a ricevere queste persone, e a quel punto non avremo risorse per gestire, perché sarà tutto gestito dall'alto, non avremo neanche quei vantaggi, perché comunque ci sono dei vantaggi anche seppur minimi economici nel ricevere questi rifugiati, quindi veramente non ci trova per niente d'accordo questa presa di posizione, e riteniamo che sia anche poco, diciamo così, valida anche dal punto di vista strettamente tecnico e amministrativo. Io per il momento mi fermo, poi mi riservo di magari intervenire su altri temi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Consigliere Ida Rossi, prego.
Allora, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Presidente e tutti i consiglieri e chi ci ascolta da casa. Allora, questo tema, lo SPRAR, è un tema molto importante per noi. Si sente? Sì. Così? Ok. Allora, noi non ci è bastato comunque leggere tutte le linee guida, tutte le carte, sono giorni e giorni che leggiamo carte, che ci informiamo, studiamo, però questo non ci è bastato, non ci è bastato perché io comunque, noi siamo abituati poi a toccare con mano, a trovare delle realtà, ad esempio. Quindi siamo andati a Santa Marinella, che tra le altre cose è un comune vicino a noi. È un comune che ha aderito allo SPRAR già dal 2011 e gentilissime i delegati e le persone che si stanno occupando dello SPRAR sono stati molto, molto, ci hanno spiegato tantissime cose che sicuramente chi lo vive e chi è già in atto può dirci meglio. Quindi Santa Marinella, ripeto, ha aderito allo SPRAR già dal 2011 e in questo momento hanno 46 rifugiati, tra cui famiglie con minori e ragazzi dai 18 ai 25 anni. E, l'unico compito del comune è quello di fare la progettazione. Perché al momento che si fa il progetto il tutto viene affidato a enti attivatori. Quindi l'ente attivatore è quello che poi provvederà a tutto. E lo Stato passerà 600.000 euro, che in queste 600.000 euro l'ente attivatore dovrà provvedere a tutto per quanto riguarda sia vestiti, mangiare, tutori che quotidianamente seguono queste persone, sanità, tutto quello che può essere, che può servire e di grande aiuto per queste persone. E loro hanno fatto questo progetto richiedendo, perché si possono fare delle richieste specifiche, hanno richiesto famiglie con minori e ragazzi da 18-25 anni, ma si possono richiedere anche minori non accompagnati. Questo loro non l'hanno fatto perché chiaramente lì ci sono più problematiche, perché dovrebbero avere delle case famiglie, cioè i minori devono essere gestiti in un altro modo. Comunque sono stati molto positivi perché, ripeto, c'è la massima osservazione di queste persone e mentre le famiglie vengono comunque integrate, che sicuramente rimangono poi sul territorio, ma per quanto riguarda i giovani di 18, dai 18 a 25 anni, sono persone che aspettano al massimo 2 anni per avere poi tutte le carte a norma per poi andare via. Però in questo processo di protezione, ecco, protezione viene insegnato loro dalle cose più semplici, come rifare il letto, come cucinarsi, come, perché ripeto, sono persone che comunque vengono da situazioni drammatiche. vengono da situazioni che addirittura alcuni di loro non sanno nemmeno dormire su un letto o sapere le minime regole elementari. E in tutto questo il comune deve essere di supervisione, perché chiaramente gli enti attivatori devono essere enti di fiducia. Con la massima trasparenza, anche le 2 euro spese per questi ragazzi e per queste persone devono essere rendicontate. Tutta la rendicontazione arriverà al comune, dove una persona, sicuramente, che può essere un delegato o un dipendente comunale, controllerà che è tutto a posto e quindi le cose non hanno questa difficoltà. Per quanto riguarda il 5%, addirittura vengono distribuiti dei servizi, cioè noi affittiamo una volta l'aula consigliare per fare un convegno, non sono soldi, sono servizi che si danno a queste persone, quindi un 5% che loro addirittura mettono a carico degli enti attivatori, quindi neanche c'è una spesa proprio, neanche c'è la responsabilità del comune. Nei casi di sicurezza, allora questi ragazzi, ripeto, hanno dei tutori che giornalmente vengono controllati. E gli unici 2 casi in 6 anni di SPRAR, gli unici 2 casi che hanno dato problemi, è stato emesso immediatamente il decreto, sono stati mandati via. Quindi, questo, ripeto, noi siamo voluti andare a toccare con mano, perché un conto leggerle le cose, un conto vederle. L'alternativa di questo, cioè di un gruppo di persone che, ripeto, noi in un progetto possiamo scegliere, tra virgolette, perché scegliere non si può scegliere sugli esseri umani, questa, ecco, un'altra parola che io vorrei sottolineare, esseri umani, che comunque io ho avuto il piacere o il dispiacere di conoscere, quindi non sono questi immigrati che noi guardiamo in televisione, che fanno casino nei centri di accoglienza, queste sono persone, scusate, ho finito, sono persone che sono state già censite, sono persone che hanno diritto di avere un aiuto. Al no dello SPRAR, la soluzione, quella, ripeto, io porto delle testimonianze di un sindaco e di persone di un organico di un comune di Santa Marinella. Il prefetto decide, occupa uno stabile pubblico o privato e mette 100 persone dentro senza nessun controllo, quindi sono 100 persone che stanno in uno stabile insieme e non saranno controllati da nessuno, quindi noi siamo comunque, continuo a dire, favorevoli allo SPRAR perché è una cosa sicura. Non l'avrei detto, non ci saremmo messi in questa posizione se non avremmo delle cose certe. Quindi questa è la nostra posizione. Grazie.
Sì. Grazie. Altri interventi? Consigliere Falasca, prego.
Buonasera a tutti. Allora, io solamente una piccola precisazione vorrei fare, perché il consigliere Rossi, a parte l'interpretazione di Pizzuti sul nostro programma che è stata un po' fantasiosa, ma al di là di questo volevo, come dire, domandare ai consiglieri qui presenti, alcuni della vecchia amministrazione, dato che il sistema SPRAR è attivo dal 2003, se non erro, ma tralasciando gli anni precedenti, Santa Marinella ha aderito nel 2011. Mi domando come mai l'amministrazione Paliotta non ha mai aderito allo SPRAR in questi 7 anni o 10 anni. Come mai questa polemica nasce oggi? E come mai, addirittura, dato che è dal 2003 che il sistema SPRAR esiste, anche l'amministrazione Ciogli, che è di sinistra, non ha mai aderito allo SPRAR? Grazie.
consigliere. Altri interventi? Consigliere Moretti? Prego, consigliere Moretti.
Si sente, sì. In effetti il nostro programma elettorale ha uno dei suoi capitoli più importanti, in quello delle politiche sociali. Ed è un capitolo che va letto molto attentamente, perché prende coscienza del fatto che alla Dispoli c'è una grossa presenza di cittadini comunitari, extracomunitari, comunque stranieri. Cittadini che si rivolgono ai servizi sociali insieme a una moltitudine di cittadini italiani in grandissime difficoltà economiche. E quello che diceva prima l'assessore nella sua relazione si riassume in un concetto molto semplice. Con le risorse che abbiamo, umane ed economiche, non riusciamo a far fronte alle richieste che provengono da tutte queste persone. La Dispoli è un patrimonio edilizio già edificato che ci consentirebbe domani mattina, se tutti gli appartamenti costruiti, le case costruite fossero occupate da qualcuno che le abita, di avere circa 90.000 abitanti. Ed è inevitabile, consiglieri, mi scusi, ha ragione, allontano le mani, lo lascio, non passa l'aria, e sarebbe inevitabile arginare un flusso di stranieri che comunque è diretto verso la Dispoli, perché è una città vicina a Roma, perché ha una grande disponibilità d'alloggi, e lasciatemelo dire, anche perché la qualità di questi alloggi, che si va un po' deteriorando negli anni, diventa facilmente disponibile per queste persone che possono pagare meno e si adattano molto. Quindi questa situazione testimonia, ma non da qualche anno, da 30 anni, da 40 anni, un flusso continuo di stranieri che vengono alla Dispoli e cercano qui la loro opportunità. Alcuni si sono integrati, non hanno avuto difficoltà, non c'è stato bisogno della prefettura né di progetti SPRAR, hanno semplicemente preso contatto con la città, hanno avuto buona volontà, hanno imparato la nostra lingua, hanno mandato i loro figli a scuola. Altra cosa importante da sottolineare, alla Dispoli l'integrazione si è realizzata da anni, non ci devono spiegare come si fa. Tempo fa mi sorprendevo Mi sorprendevo del fatto che, parlando con dei bambini, sentivo una signora che diceva a un bambino: perché hai quel compagno di colore? E il bambino non capiva. E la signora l'ha ripetuto. Non era che il bambino non capiva, il bambino l'aveva già accettato. Non c'era bisogno di spiegarglielo. Il bambino ci è cresciuto insieme. I nostri figli italiani crescono con i ragazzi stranieri di qualunque colore ed etnia senza rendersene conto. L'integrazione avviene così. E la Dispoli nasce proprio in questo. I miei bisnonni alla Dispoli, come quelli di molti di voi, probabilmente quando parlavano tra di loro non si capivano, perché i miei erano romagnoli ed alcuni altri erano siciliani o napoletani, parlavano dialetti e negli anni 20 e 30 non erano comprensibili e non c'era un italiano come lingua comune. Quindi io credo che alla Dispoli nessuno ci debba insegnare come si fa integrazione. Alla Dispoli integrazione avviene quotidianamente e avviene presso questi uffici. E quello che diciamo e che motiviamo, come no, allo SPRAR riguarda una questione molto semplice. Siamo realisti. Siamo persone che hanno preso la guida di questo comune dalla mattina dopo con grande responsabilità. Siamo stati eletti e abbiamo fatto i conti con un bilancio disastroso, con risorse umane, con dipendenti comunali ridotti all'osso veramente, che si prodigano in tutti i modi ma a volte non ce la fanno, e noi lavoriamo insieme a loro dalle 8 di mattina alle 8 di sera come dipendenti aggiunti. Adesso ci siamo domandati: sarebbe possibile gestire queste persone secondo le linee guida del Ministero? Quelle linee guida vanno rispettate, perché noi, per noi sono importanti. Se poi vogliamo fare un'accoglienza, così tanto per farla, possiamo anche raccontarlo in giro, che siamo filantropi, che siamo buoni, che siamo aperti. Ma io mi domando, secondo voi noi siamo quelli che affiderebbero a una cooperativa che individuiamo noi la gestione di queste persone? Non è così! Noi saremmo quotidianamente con loro a verificare che siano assistiti, che siano curati, che siano integrati. Non esiste per noi l'albergo nel quale si ammucchiano 100 persone e poi si lascia lì come un ghetto, che diventa inviso a tutta la città, che diventa una sacca di emarginazione, che diventa un problema d'ordine pubblico. E poi non sappiamo chi circola lì dentro. Noi non vogliamo questo. Per noi l'integrazione è un'integrazione diffusa. Io vi ricordo, visto che tanti di voi vivono alla Dispoli da tanto tempo, quando sono arrivati i primi stranieri alla Dispoli in massa. Ricordatevi che se una famiglia era presente in uno stabile, era la famiglia beniamina di quello stabile. Veniva assistita e aiutata. Se in quello stabile ce ne finivano tre o quattro, creavano un nucleo che diventava difficilmente gestibile e non era così più ben accettato. Allora, la nostra idea di assorbire queste persone si realizza in maniera molto semplice. Noi vorremmo dare a queste persone, ed è quello che cercava di spiegarvi l'assessore Cordeschi, ma bisogna sforzarsi per capirlo, perché è facile dall'altra parte ragionare, poi bisogna gestirli. Allora bisogna capire che queste persone diventano parte integrante della nostra società, vengono curati, accuditi, seguiti e forse diventano anche buoni futuri cittadini italiani soltanto se sono distribuiti in piccoli nuclei ed assistiti, ma questo ha un costo enorme e non è quello che ci rifonde il Ministero del Ministero degli Interni, non è questo il costo, perché per 35 euro al giorno a persona non ci paghiamo nemmeno gli affitti se li mettiamo in maniera diffusa. Allora questa è la nostra integrazione, se fosse necessario li accompagneremmo all'ASL a fare le visite, faremmo in modo che avessero l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica se fosse possibile, ma lo faremmo di persona, non lasceremmo alle cooperative, perché questo modello in Italia è stato devastante, questo modello cooperativistico in Italia ha fatto dei danni che sono finiti anche sul tavolo della magistratura. Alla Dispoli vogliamo fare le cose con chiarezza, così come le stiamo facendo, ho abbreviato, come le stiamo facendo in tanti settori della pubblica amministrazione, a partire dai lavori pubblici, dai servizi alla persona, dalla scuola e tutto quanto il resto. Per noi è una cosa importante, se facciamo una cosa la facciamo in maniera oculata, cerchiamo di spendere bene i soldi dei nostri concittadini e cerchiamo soprattutto di fare in modo che i servizi che rendiamo siano duraturi, siano funzionali. Noi interpretiamo così questa iniziativa. Il no è un no che viene dal fatto che non siamo certi di riuscire in questa impresa. La riteniamo una sfida che economicamente è perdente, perché vi faccio un calcolo stupidissimo, si parla di circa 140 richiedenti asilo per la Dispoli a 35 euro al giorno a testa per 365 giorni, è circa 1.800.000 euro l'anno. Di questi noi dovremmo mettere il 5%. E non mi venite a dire che lo mettiamo in servizi, perché noi servizi li paghiamo, quindi il 5% lo mettiamo, perché per ottenere quei servizi dobbiamo comprarli, quel 5% costa 90.000 euro, non ce li abbiamo. L'altra sera, consiglieri, avete assistito a una variazione di bilancio che andava raccimolando poche decine di migliaia d'euro e siamo arrivati con uno sforzo incredibile a portare a bilancio in più per quest'anno per i servizi sociali 400.000 euro, ne servono oltre 600.000. Per la situazione che viviamo ora. Allora io credo che la Dispoli sia pronta ancora ad accogliere, lo faremo nel modo che c'è congeniale e tradizionale, i flussi che spontaneamente vengono alla Dispoli cercheremo di gestirli al meglio, non siamo in grado di accoglierne altri. Questo è il nostro no allo SPRAR. Grazie.
Grazie consigliere Moretti, grazie consigliere Forchetta. No, prima parlano tutti i consiglieri, poi si fanno le repliche, cioè abbiamo un regolamento, almeno il regolamento dobbiamo conoscerlo come consiglieri. Grazie. Prego, consigliere Forchetta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una domanda al consigliere Moretti. Il suo discorso non fa una piega perché ha introdotto molti aspetti veri, sono quelli. Però, dato che questo discorso avrebbe un senso se noi avessimo una scelta, ma con il fatto che noi non abbiamo una scelta, perché se si accetta lo SPRAR allora possiamo gestire questa situazione, ma se non si accetta sappiamo benissimo che il prefetto sarà a scegliere per noi. Quindi, a questo punto non converrebbe magari trovare una soluzione insieme, magari gestirla in maniera più, come posso dire, più giusta possibile, che non vada comunque a sfavore di nessuno, anche perché conviene a tutti comunque accettare lo SPRAR. Credo che anche a voi convenga. Sì, no, ho finito, no. Scusi. Sì, scusi. Chiedevo, allora aspetto che può rispondere, che parlano gli altri consiglieri. Grazie.
Grazie. Altro giro di primi interventi, consigliere Marchetti, prego.
Buonasera a tutti. Io ho apprezzato particolarmente gli interventi dei miei colleghi di coalizione, perché hanno messo in evidenza come alla Dispoli integrazione sia una cosa all'ordine del giorno, una cosa attuale. Noi non intendiamo pagare le conseguenze di una scellerata politica sull'immigrazione. Lo SPRAR, a mio avviso, rappresenta di fatto un modo per rendere i comuni complici di questo vergognoso giro d'affari legato alla macchina dell'accoglienza. È una macchina per fare soldi, far fare soldi alle cooperative e nulla più. Tra l'altro non ci vogliamo piegare, in questo mi ricollego a quello che ha detto il consigliere Moretti, ad un'imposizione, proprio perché l'integrazione decidiamo noi come deve avvenire. Abbiamo avuto un mandato dai nostri cittadini, un vincolo di mandato che dobbiamo rispettare. Credo che nel nostro piccolo possiamo fare ben poco. Dobbiamo sperare che ci sia un cambio di regia al governo nazionale, anche se quello dell'immigrazione poi sappiamo che è un tema talmente tanto delicato che deve essere affrontato anche attraverso le politiche dell'Europa e le politiche internazionali, ma intanto ovviamente occorre iniziare da casa nostra, vedere nel nostro orticello, cercando di riappropriarci di una sovranità che abbiamo perduto da troppo tempo. Grazie.
Consigliere, altri primi interventi, altri consiglieri che intervengono? Consigliere Loddo, prego.
Utilizzo il microfono del mio collega perché, contrariamente a quanto accade di solito, ho preparato un intervento scritto insieme al mio gruppo. E mi preme far presente che era un nostro punto di campagna elettorale, che abbiamo fatto campagna elettorale parlando dello SPRAR, cosa che chiaramente anche in termini elettorali probabilmente non c'ha premiato, però era uno dei punti cardine del programma e per questo abbiamo chiesto di parlare dello SPRAR in Consiglio Comunale. Sono 6 pagine, ma sono scritte grandi perché non ci vedo, quindi è abbastanza breve come intervento. L'ho scritto perché il tema è importante e non volevamo dimenticare nulla. Adesso? Bene, grazie consigliere Quintavalle. Ringraziamo l'amministrazione per aver deciso di dibattere in aula questo tema, ma impostare il confronto sulla base di una proposta di delibera chiusa, già determinativa di una decisione, quella di non aderire allo SPRAR, ci sembra del tutto fuori luogo. Nessuno dei comuni italiani che ad oggi ha scelto di non aderire al progetto SPRAR ha certificato la propria decisione con un atto deliberativo di questo genere, che tra le altre cose fa delle questioni sociosanitarie una degli elementi del rifiuto di un percorso, quello dello SPRAR, che a detta di Biffoni, sindaco di Prato, responsabile SPRAR per l'ANCI, rimette la governance in mano al sindaco, che con questo strumento può decidere, insieme alla sua comunità, numeri, modalità e soggetti da coinvolgere per organizzare l'accoglienza nel suo territorio. Pertanto, all'inizio come alla fine del nostro intervento, chiediamo all'amministrazione di ritirare l'atto presentato stasera, per rendere davvero credibile il confronto che si sta svolgendo, e di rinviare la decisione finale a maggiori approfondimenti, a cui contribuiremo anche con una proposta delle minoranze. Il tempo di riflettere c'è, in quanto i termini per aderire al bando 2016-2017 sono scaduti il 30 settembre ultimo scorso e il prossimo bando è previsto presumibilmente entro marzo 2018, se non cambia la norma. La richiesta di questo Consiglio sullo SPRAR ha come la finalità di proporre all'amministrazione di redigere e valutare un progetto di accoglienza per 40 rifugiati / richiedenti asilo, coinvolgendo nei processi decisionali esperti del terzo settore e associazioni di volontariato che operano nel territorio, in modo tale da verificare, una volta fatto il progetto, numeri alla mano, la fattibilità e la compatibilità con l'intervento. Prendetevi il tempo necessario per arrivare a una decisione che sia la sintesi delle diverse e molteplici voci delle città. Corre infatti l'obbligo di ricordare che la rappresentanza consigliare esprime solo in parte il tessuto sociale e politico della città. Ricordiamo infatti che i rifugiati e richiedenti asilo, utenti dei progetti SPRAR, predispongono la domanda nella prefettura di sbarco e in quel contesto i servizi di polizia già procedono all'operazione di identificazione, rilasciando una scheda che non equivale al permesso di soggiorno. Successivamente il rifugiato o richiedente asilo viene indirizzato in un centro di accoglienza, che può essere un CAS o un CARA. CAS è il centro di accoglienza straordinaria, il CARA è il centro assistenza richiedenti asilo, in attesa di udienza presso la commissione esaminatrice dello status, e di conseguenza viene trasferito in altri luoghi per terminare le procedure occorrenti per l'eventuale riconoscimento del permesso di soggiorno, che può essere di un anno per motivi umanitari, o dai 3 ai 5 anni per i rifugiati richiedenti asili che hanno ottenuto questi status. Quindi, prima del giudizio della Commissione territoriale competente, l'utente non entra in possenza di nessun tipo di permesso di soggiorno, che otterrà eventualmente dopo l'esame in Commissione territoriale di ultimo domicilio. Pertanto, già al centro di accoglienza, prima di essere trasferito in luoghi di accoglienza e integrazione tipo lo SPRAR, l'utente possiede un documento di riconoscimento provvisorio, che non è la carta d'identità per intenderci. Ha ricevuto lo screening sanitario necessario, che è garanzia per la salute pubblica collettiva, con iscrizione sempre provvisoria al Servizio Sanitario Nazionale. L'utente pertanto non gode quindi di nessun privilegio rispetto al resto della popolazione, è piuttosto l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e a garanzia di tutta la popolazione, oltre a essere un diritto universale riconosciuto dalla nostra Costituzione. Allo stesso modo, sempre sulla dolente nota della questione sociosanitaria, non è assolutamente vero che non vi sia alcuna compartecipazione alla spesa. Il pagamento del ticket sanitario, tolte in normale esenzione, per i senza reddito è compreso nella diaria e di conseguenza le eventuali spese per la salute del rifugiato o richiedente asilo sono previste nel progetto che, come già noto, è predisposto dal Comune con conseguente bando pubblico ed obbligo della rendicontazione delle spese al Ministero. Dalla proposta che ponete all'attenzione e dunque alla città si evince che il tempo medio di valutazione della richiesta di asilo è di 6-8 mesi per il procedimento di competenza della Commissione territoriale competente, che può aumentare di altri 2-3 anni qualora il richiedente presenti ricorso contro il rigetto della domanda alla Commissione territoriale. Le cose non stanno esattamente così. Il tempo di durata in termini di turnover di ogni rifugiato di un progetto SPRAR è di 6 mesi. Salvo proroga di ulteriori 6 mesi concertati col Ministero, periodo in cui il soggetto gestore del progetto ha il compito di espletare le adempienze burocratiche, che sono le visite mediche, la predisposizione alla relazione, i contatti con l'ufficio territoriale, l'organizzazione delle audizioni con le strutture preposte, l'ottenimento del codice fiscale. Mediazione culturale soprattutto in fase dell'uscita dell'utente dallo SPRAR, ovvero alla fine dei 6 mesi, momento in cui è prevista addirittura l'erogazione di una somma non tantum finalizzata all'uscita del soggetto. Nella vostra proposta si legge anche che da un'attenta analisi della situazione dei servizi sociali si è evinto che il nostro Comune non riesce a garantire nemmeno i servizi essenziali, invero la scarsa disponibilità di risorse economiche e logistiche non riesce a ottemperare a tutte le domande per poter garantire servizi sociali come quelli educativa, scolastica, ricoveri in RSA, progetti per la disabilità gravi e meno gravi, sportella antiviolenza, eccetera, eccetera. Da una rigorosa disamina della situazione dei servizi primari si è constatato che il nostro Comune non riesce a sopperire alla necessità di assistenza sanitaria e di ordine pubblico, in quanto le strutture e il personale attualmente in servizio riscontrano serie difficoltà nel garantire servizi soddisfacenti per i numeri della nostra città. Da un'approfondita ricognizione della situazione del patrimonio immobiliare comunale si è giunti alla conclusione che il nostro Comune non dispone di strutture idonee ove poter accogliere eventuali ospiti, né tantomeno di risorse economiche per eventuali affitticazioni. E qui c'era anche una lettera dell'ex sindaco Paliotta con la quale rispondeva ad un avviso della prefettura con la quale chiedeva se la Dispole avesse immobili di sua proprietà per garantire l'allocazione di detti soggetti. Il Comune, lo ribadiamo, non è il soggetto istituzionale che eroga servizi sanitari, mentre gli affitti e le cauzioni vengono erogate dal Ministero come quota parte del finanziamento del progetto e dietro rendicontazioni. I progetti SPRAR non prevedono l'uso di strutture di ospitalità centralizzate e il concetto di diffusione territoriale è messa a tema per evitare la ghettizzazione e l'emarginazione, ovvero il fallimento del progetto stesso, preferendo che si attuino spesso presso normali abitazioni sparse sul territorio, di cui la Dispoli, come ricordava il consigliere Moretti, ha una grande disponibilità. Dunque, ora è chiaro che con l'acronimo di SPRAR si indica il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, le cui procedure sono già state regolate in Italia dalla legge 189, la cosiddetta legge Bossi-Fini. È una procedura che non riguarda i cosiddetti clandestini, i migranti economici, quelli che ogni giorno attraversano la nostra città, la vivono in forma del tutto anonima, sfuggendo ad ogni forma di controllo, e sono sicuramente più di 40. Ma sono persone e nuclei familiari che sfuggono da guerre o persecuzioni politiche o religiose. E cos'è questo se non un principio universale riconosciuto di civiltà e umanità? Chi fugge da un teatro di guerra prova paura, orrore, spaesamento, disagio ogni ora del giorno della propria vita. Pensate alla Siria, alle donne, ai bambini, ai giovani uomini, agli anziani che non vediamo quasi mai perché difficilmente riescono ad affrontare il viaggio che li separa almeno dal tentativo di ottenere protezione e libertà. Chi fugge da un teatro di guerra probabilmente le macerie se le viste crescere intorno, un po' come succede qui da noi con le case, e non lo fa per venire ad affamare altri esseri umani. Non lo fa in nome di una guerra tra poveri, fugge perché non può essere semplicemente aiutato a casa propria. Seppure ancora l'avesse, senza una rete di servizi sociali, sanitari, non è che una gabbia nel nulla. Lo SPRAR permette di essere una comunità solidale, ma all'interno di una rete sostenibile in cui lo Stato, attraverso il Ministero competente e con la mediazione dell'ANCI, permette ai comuni di accogliere in base a progetti autodeterminati e concordati, anche e soprattutto con le realtà sociali e culturali del territorio, sulla peculiarità e le reali potenzialità dei singoli enti e territorio. È chiaro che non parliamo di un percorso facile o scontato. I processi di inclusione vanno costruiti, condivisi e senza ipocrisia, anche sofferti ed aggiustati. Gli slogan come prima gli italiani, promossi più per parlare alla pancia e per produrre facile consenso, non si soffermano sulla dura verità, ovvero che i fondi SPRAR nella peggiore delle ipotesi coprono i progetti dedicati e nella migliore permettono di incrementare le risorse anche per la gestione delle politiche sociali del comune. Aderire allo SPRAR o non aderire non cambierà la situazione di quelle famiglie di Ladispoli che vivono in difficoltà, anzi, il contributo straordinario di circa 700 euro a migrante all'anno potrà essere impegnato a discrezione dell'amministrazione proprio in quei settori maggiormente in difficoltà. Oppure abbiamo già troppi stranieri, quando alla Ladispoli vivono circa 800 cittadini extracomunitari, di cui il 90% è composto da minori, e circa 8.000 cittadini comunitari, di quali quasi la metà sono minori di seconda generazione, dunque ladispolani veri. Davvero non aiuta nessuno. Spingere sullo spauracchio delle cooperative rosse sembra lasciare il tempo che trova, visto che di cooperative a cui poter affidare i progetti SPRAR ce ne sono di tutti i colori, credo e provenienza. Ed è il comune stesso a indire i bandi necessari a individuare e controllare che nessuno speculi. Negli ultimi mesi gli indici di adesione dei comuni italiani sono aumentati, con piacevoli sorprese, come quella di Genova, amministrata proprio come Ladispoli da centrodestra e Lega, il cui sindaco, dopo aver parlato in campagna elettorale di no allo SPRAR e di possibile schedatura degli elemosinanti, ha poi aderito al progetto per non finire come in altri comuni medio-grandi che, rifiutando ideologicamente di aderire, hanno poi subito l'intervento diretto delle prefetture. Tutto questo senza stare ad analizzare di nuovo le scelte maturate dai comuni limitrofi come Cerveteri e Santa Marinella. Crediamo che intorno a questo non si possa instaurare un dibattito ideologico o di propaganda elettorale, ma che esista un piano pragmatico su cui muoversi, che partendo dalla Convenzione sui diritti umani dell'uomo a quella dell'ONU del 1950 e fino alla drammatica condizione in cui oggi versiamo come popolo, soprattutto sul piano socio-economico, ci impone una riflessione molto più approfondita. È preferibile gestire in maniera indiretta un fenomeno a cui non basta voltare le spalle scrollandosi ogni responsabilità o subire passivamente i possibili eventi. Un CAS o un CARA, che nell'eventualità la Prefettura e il Ministero potrebbero ubicare a Ladispoli, creerebbe reali problemi sul piano sociale ed economico, oppure ci accontentiamo di pensare che non è una nostra responsabilità, sia sufficiente a scongiurare il collasso di un contesto sociale già complesso e carico? Su che base il nostro comune rifiuta lo SPRAR, proprio in un momento in cui le risorse per le politiche sociali sono ridotte al lumicino e il progetto, oltre ad autofinanziarsi, permetterebbe di avere risorse aggiuntive utili non solo a coprire il 5% di cofinanziamento richiesto, ma ad esempio per implementare i fondi all'assistenza o a disposizione di anziani e minori a rischio, oppure per specifici progetti rivolti ai residenti, o magari per finanziare sportelli appositi a quelli già esistenti. Inoltre l'adesione potrebbe altresì garantire di gestire bandi, agevolare l'occupazione sul territorio e permettere ad un numero contenuto di richiedenti protezione o rifugiati di integrarsi in attesa di conoscere la propria sorte. Ecco, queste sono alcune riflessioni a cui ci piacerebbe avere delle risposte. Se così non fosse, se ne prenderà nota. Siamo convinti che il dibattito su questo tema non si fermerà al Consiglio Comunale di questa sera e formalizzare una scelta così netta non sia nel migliore interesse della città. Anzi, temiamo che apra la porta a conseguenze a cui l'amministrazione dovrà comunque farsi carico. Vi chiediamo pertanto di valutare la possibilità di modificare l'atto oggetto della discussione, dando mandato alla Giunta di istituire un tavolo di confronto tecnico-politico, al quale far partecipare esperti del settore e volontariato locale, per verificare l'effettiva possibilità e compatibilità di un progetto di accoglienza da presentare al prossimo Brando Sprar di marzo 2018. Se così non fosse, alla fine della discussione l'amministrazione riterrà opportuno procedere al voto del documento proposto, annunciamo fin da subito che non prenderemo parte alla votazione e invieremo l'atto alla Prefettura per opportuna conoscenza. Grazie.
Grazie consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Ascani. Prego consigliere Ascani.
Buonasera. Ce l'ho, eh? Ce l'ho pure io il mio discorso, eh? Ma vi tranquillizzo, non lo leggerò. È parecchie pagine. No, però non lo leggo. Non lo leggo adesso, me lo lascio per il secondo intervento, perché comunque è un lavoro ben fatto dai volontari del mio partito. In modo particolare ringrazio Silvia Maronciu, che si è dedicata molto a questo argomento in passato e tuttora insomma continua a farlo, e poi a tutti i volontari del partito. Non lo leggo perché nel dibattito e nei giorni poco precedenti al dibattito ho notato a livello personale un po' di confusione sull'argomento. Credo che ci sia poca chiarezza e vorrei prima provare a capire se è così con i consiglieri, ma anche con il pubblico presente questa sera, numeroso, e chi ci sente da casa, e sono soddisfatto di questa passione verso questo argomento, perché effettivamente è un argomento importante. Dico che sono sorpreso per il no dell'amministrazione, della proposta di non aderire allo SPAR e delle motivazioni, e quindi cerco di fare chiarezza, poi probabilmente sarà tutto chiaro, però per maggiore sicurezza lo ripeterò. Stasera sappiamo tutti che qui non si sta decidendo se accogliere o no i rifugiati politici, perché le motivazioni sembrano far capire che noi non possiamo accogliere i rifugiati. Noi stiamo decidendo, è giusto che tutti lo sappiamo, se deciderlo di gestirlo noi o se farlo gestire ad altri, ma noi non decidiamo. No, è giusto capire, così che nel dibattito possa anche emergere qualche coscienza e motivare, casomai sempre sulla contrarietà allo SPRAR, ma su questa cosa stiamo decidendo. Cioè, perché sembra che noi stiamo decidendo di non accogliere i rifugiati perché non abbiamo le risorse, le capacità. Non stiamo decidendo questo, quindi voteremo e voterete non per non accoglierli, ma semplicemente per non gestire noi il fenomeno e farlo gestire da altri, il governo chi che sia. Ok, questo è giusto dirlo. E le motivazioni sono valide e io credo che anche per questo sia giusto gestirlo in prima persona come amministrazione, proprio per tutte le criticità che conosciamo. Naturalmente c'è un dibattito importante da fare sull'aspetto tecnico per capire qual è la migliore soluzione. Il consigliere Loddo, ma anche i consiglieri prima, hanno inserito alcune informazioni tecniche e io mi aspettavo un dibattito differente, divergente su come votare sì allo SPRAR, per visioni opposte, ideologiche, che ci sta, ma sempre per votare sì allo SPRAR. Perché questo è quello che è già accaduto in amministrazioni di centrodestra e di destra estrema, se così possiamo chiamarla. Cioè motivavano il sì allo SPRAR per le stesse ragioni che oggi sento dire e motivare per il no allo SPRAR. E questo che mi lascia un po' sorpreso e perplesso. Ho sentito dire da amministrazioni di destra che era giusto votare sì allo SPRAR per evitare l'invasione di immigrati. Oggi sento come motivazione di votare il no allo SPRAR perché non siamo in grado di accoglierli. Quindi io, prima di scendere a discutere tecnicamente sulle ragioni valide e capire come in realtà è possibile anche sopperire a determinate criticità che effettivamente ci sono e rispondere anche ad alcune domande su alcuni errori fatti in passato, forse si poteva fare di più già da prima, lo riconosco, il consigliere Frasca, mi sembra, anche se poi in realtà è stato fatto qualcosa e sarebbe bello anche ricordarlo, anche recentemente si era predisposti per aderire a questo progetto SPRAR, per esempio. Però è importante capire questo prima, è importante capire che stiamo decidendo su questo aspetto qui. Detto ciò, io vorrei aggiungere alcune cose, speranzoso che poi ci sia un dibattito costruttivo su questo tipo di scelta. Persone come la consigliera Ida Rossi io credo che meritino molto rispetto, perché più di altri conoscono l'argomento vivendolo quotidianamente come volontari, come persone che si adoperano per rialzare un po' il livello di alcune associazioni e cooperative che effettivamente si sono comportate male. Però noi non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, e anzi dobbiamo continuare a credere a chi come volontari invece si differenzia in positivo e cerca di recuperare le malefatte di alcune Ollus che hanno screditato il lavoro di tanti altri che lavorano in senso positivo su questo argomento. Sono felicissimo anche dell'intervento del consigliere Moretti quando ha ricordato le origini della nostra comunità, e poi a me mi ha toccato in modo particolare, avendo anche scritto un libro che va a raccontare proprio la storia di quella Lavispoli del dopoguerra, degli anni 50, della riforma agraria, che ha visto un'immigrazione seppur regionale di popolazioni che si incontravano nella nostra comunità. Quindi mi sarebbe piaciuto anche affrontare questo tipo di argomento, no? Cioè, come ho detto prima, sì allo SPRAR, una visione più di destra per scongiurare un'accoglienza, una visione più mia e di sinistra, se possiamo dire, che ama di più lo spirito di accoglienza e di integrazione proprio per alcune ragioni, come dicevamo. Perché la Vispoli è una comunità che secondo me si basa, nasce e cresce su questo spirito di accoglienza e integrazione. Purtroppo ho riscontrato in questi ultimi giorni oggi che questo non è possibile. Sono speranzoso nel proseguo del Consiglio Comunale, si può sempre cambiare opinione, è dimostrazione di intelligenza, e poi nel secondo intervento leggerò il documento. Grazie.
Grazie, consigliere Quintavalle, prego. E prenda un altro microfono, purtroppo, fin quanto non mettiamo i soldi in bilancio che non abbiamo per adesso, dobbiamo accontentarci di questo.
Prego. Ecco. No. Sì. Ma. Si sente? Purtroppo, consigliere Ascani, consigliere consigliere Loddo, mi avete stravolto il discorso che avevo preparato, perché i punti... No, va bene, questo. Mi ero preparato un'altra, volevo dare un'altra impostazione a quello che per noi è un no motivato. Comunque vi voglio rassicurare, abbiamo studiato attentamente la tematica SPRAR, il nostro non è un no ideologico, non è un no campato in aria perché siamo di destra, no, come il consigliere Ascani. Altri comuni si sono adoperati ed hanno deciso di aderire alla rete SPRAR. Non è nostra intenzione né adesso né nel prossimo progetto né ancora negli altri progetti. Il nostro è un no categorico, perché non crediamo che lo SPRAR sia il sistema migliore per accogliere chi fugge dalla guerra. Assolutamente. Forse è il sistema migliore di sfruttamento di quello che sta diventando sempre più un traffico di esseri umani. E questo non lo dico io che sono il capogruppo di Noi con Salvini, ma lo dicono due procure, quella di Trapani e quella di Catania, perché qui se vogliamo parlare di politica facciamo benissimo, però se lavoriamo su dati oggettivi possiamo ricordare anche che ci sono due procure che stanno, sì, ci sono due procure che stanno indagando su questo, che non è più un flusso di...